Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima, con il Catechismo dell'Immacolata. Questa settimana, cari amici, un po' per così dire una felice intuizione, ecco, vorremmo dedicare questa trasmissione alla memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, perché oggi è proprio la festa di questo santo, San Giovanni Paolo II, santo che abbiamo conosciuto e visto, possiamo dire tutti noi, no? Questo santo che ha avuto un ruolo fondamentale, un ruolo unico, sia per quanto riguarda le vicende di Fatima, no? Alle quali lui si è probabilmente accostato nella maniera più straordinaria. Ricordiamo l'attentato che ha subito questo Papa, ricordiamo come lui poi, un anno dopo questo attentato, si è recato a Fatima e ha praticamente ribadito, no, lui stesso la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Allora, descrivere un po' tutte queste cose, noi oggi dedichiamo appunto la trasmissione interamente a questi eventi e a questo personaggio. Quindi lascio subito la parola a Padre Giampiero e Mosè e per attingere poi a dei testi fondamentali, insomma.
Sì. Beh, innanzitutto facciamo un passo indietro. Prima di parlare di Giovanni Paolo II e Fatima, ricordiamo quanto stato i sommi pontefici hanno aiutato, un po' collaborato Pio XI, poi pervenuto Pio XII, definito il Papa di Fatima, Papa Paolo VI, poi Giovanni XXIII. Poi, prima di Giovanni Paolo II, c'è un'altra bel aneddoto che ha con Fatima, un altro sommo pontefice. Ti ricordi chi ha preceduto Giovanni Paolo II, Mosè?
Ma Padre Giampiero, lei mi serve proprio una domanda difficile. Ci devo pensare un attimo, ma provo ad azzardare. Direi San Giovanni Paolo I.
Benissimo, non ancora canonizzato, però sì, Giovanni Paolo
Scusi.
I, speriamo che sia una profezia che potremo presto vedere innalzato all'altare. E Giovanni Paolo I va a Fatima. Quando va a Fatima era ancora cardinale, patriarca di Venezia, col nome di Albino Luciani. Cosa capita? Siamo nel 1977, sembra un po' intorno alla data di luglio, e Giovanni, cardinale Albino Luciani, si reca al monastero dei Carmelitani di Coimbra e va a incontrare Suor Lucia. Erano presenti altri 12 sacerdoti che concerbono con lui, tra cui anche Don Attilio De Crisolo, nostra cara santa anima, figlia spirituale di Padre Pio, che anche lui proprio di viva voce ci racconta alcuni aneddoti molto, molto belli e interessanti. Appena Suor Lucia vide il cardinale patriarca Albino Luciani, incominciò a chiamarlo Santità. E questa un po' è un'etichetta che è un po' per chi è pratico, non è il giusto nome per chiamare un cardinale. Se un vescovo si chiama Eccellenza, se un canonico si chiama Monsignore, se un cardinale si chiama Eminenza, se il Santo Padre si chiama Santità o Santo Padre. E quindi questo errore di chiamata o con cui l'appellativo di santità è già un po' sospetto. Comunque il vescovo si ritira per cardinal patriarca per un paio, 2 o 3 ore a parlare personalmente con Suor Lucia attraverso un interprete. E disse che uscì da questo incontro con gli occhi trasfigurati. Chiaramente il riserbo su tutto quello che conteneva il messaggio. Che cosa capitò in questo messaggio? Qui un po' in un libro, nella biografia Un cammino sotto lo sguardo di Maria, lascia dei punti interrogativi così su questo, quello delle congetture. Abbiamo l'affermazione di quello che è capitato attraverso la testimonianza della sorella del Cardinal Patriarca, del Papa, di Cardinal Bino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I. La sorella, una testimonianza in un libretto descritto, questa testimonianza, questa intervista della sorella lo fa successivamente Donnello. E disse la sorella che il fratello si confidò che Suor Lucia disse che entro l'anno sarebbe diventato papa e dentro l'anno sarebbe anche morto. Quindi un po' tutta una notizia un po' che l'ha sconvolto, ecco, questo volto tutto trasfigurato con cui esce da questo incontro. E tutte queste notizie un po' lo fanno anche un po' cambiare il suo modo, il suo approccio, perché prenderà una maggior responsabilità su quelle che saranno le sue scelte per dopo, per tutto il bene della Santa Madre Chiesa. E veramente c'è anche proprio lui una vera, può dire, un vero cammino di conversione, veramente molto più attento alla selezione dei candidati nel patriarcato, di seminaristi, di futuri diaconi, di ordinazioni. Era molto attento agli esami, così, e comincia a riscontrare quello che un po' Suor Lucia si vede che le aveva confidato. Erano errori nelle facoltà di teologiche, quando un seminarista gli chiede: ma chi ti ha insegnato queste cose mentre partecipa all'esame di teologia? Dice: ma qua il professore dice, sappi che sono tutte eresie, dice proprio il cardinale Albino Luciani. L'esame di quattro diaconi, così, quindi quattro futuri diaconi, anche lì il pregio, la pupilla un po' della diocesi, gli dice: vorrei prima però un po' esaminarli personalmente. Gli esami, dice: guardate, non preoccupatevi, trovo io il lavoro così, ma non avete la vocazione per continuare per il sacerdozio. Quindi, un po' diventa un piccolo riformatore in questo cammino, e quello che dopo voleva anche un po' intraprendere anche successivamente. Se non che dopo il pontificato, come sappiamo. E Mosè, quanti giorni è durato il pontificato di Cardinale Papa Giovanni Paolo I?
Se non ricordo male, direi 33.
33 anni, giustissimo, molto bene.
33
Quindi
giorni, mi sembra.
33 giorni, ahimè, ahimè, ahimè,
Ai.
purtroppo
Sì.
furono proprio quelli. E quindi ecco un po' tutti i buoni propositi, così che sarà a intercedere per tutti coloro che rimangono pellegrini in questa valle di lacrime, per tutte le sorti, per tutto quello che era il suo desiderio di affrontare, di poter combattere, di poter così portare Gesù alle anime. Ecco, allora un po' questo predecessore che un po' ha preparato la strada a San Giovanni Paolo II, è stato Papa Giovanni Paolo I. Fin quando abbiamo una notizia, dopo il conclave, 16 ottobre del 1978, ecco che viene eletto Papa Giovanni Paolo II. E questo cardinale, dicono, quando la madre abadessa andò, disse un nome impronunciabile, così, perché per loro lingua portoghese, così, e cominciare un po' a parlare del polacco era qualcosa non così tanto di dimestichezza per certi termini, per noi ormai più familiare, perché prima Antonio tu dicevi è per tutti che tutti abbiamo conosciuto, così, però chiaramente Antonio, boh, adesso devi dire una fascia d'età di quelli che sono del millennio passato, dello scorso millennio,
Sì,
perché
questo
siamo del
sicuro.
secolo scorso, perché per molti magari sai, sono nati contemporanei a quando saliva la gloria dei cieli Giovanni Paolo II. Quindi questo Karol Wojtyła, venuto dalla Polonia, con una Polonia ancora sotto, sotto un po' a volte ancora della dittatura, sotto ancora l'influenza del comunismo ateo. E quindi questo Papa venuto dall'est, dall'Europa dell'est, era qualcosa che a Sor Lucia diceva qualcosa di particolare. Un po', vediamo che Sor Lucia un po' ha questo sentore di qualcosa di importante. Ricordiamo come già San Giovanni Paolo II, dopo Antonio ci parlava prima dell'attentato, così, insomma, di profezie ne ha ricevute per tempo, perché quando già la morte del cardinale Milluncani, Papa Giovanni Paolo I, così, già lui all'inizio del pontificato dice: io so apertamente che cercano anche me per uccidermi. Tanti si moltiplicano veramente tante rivelazioni private sul pericolo che sta attraversando il Santo Padre, sul sangue su Roma, l'abito macchiato di sangue. Veramente ci sono tante profezie, ma incomincia a ricevere già le prime profezie ancora quando è cardinale, quando si recherà da Roma. Non so se è stato l'anno precedente la sua ordinazione, quando sta facendo stava guidando, predicando i gesti spirituali la Santa Sede l'anno precedente, quando lo conducono a San Giovanni Rotondo per il primo incontro che sarà con San Pio da Pietrelcina. Inizierà anche qui un'amicizia particolare. Descrive come San Pio per lungo tempo si mise un po' a scrutarlo, a fissarlo così, e poi si abbracciarono. Poi dice: e incomincia a studiare molto le lingue perché diventerai papa. E quindi ecco qua, un po' così comincia già a prepararsi. Allora no, allora sta ancora studiando all'Angelico, forse stava ancora studiando all'Angelico, quando era ancora sacerdote, era ancora seminarista o sacerdote, sta facendo poi la specializzazione all'Angelico, quindi era con due altri sacerdoti. E già allora, quindi ancora prima di cardinale, fu profetizzato, quindi effettivamente ancora quindi anche in giovane età che sarebbe stato diventato. Quindi di imparare a studiare bene le lingue, perché sarebbe diventato sommo pontefice Santo Padre. E infatti, quando dopo avrà l'occasione di incontrare Sor Lucia, proprio questo suo studiare le lingue gli permetterà di poter parlare confidenzialmente con Sor Lucia in diverse circostanze, senza bisogno dell'interprete. Già la lingua polacca è un po' difficile di suo come grammatica, quindi per la lingua polacca è molto facile studiare, imparare molte lingue. Poi una buona intelligenza di questo filosofo teologo che era San Giovanni Paolo II. Comunque erano, penso, siamo nel 47, ho qui un po' i dati, adesso mi aiutano un po' meglio. 1947 è quando Carlo Wojtyła si trova a Roma per motivi di studio e sentiva molto parlare di San Pio da Pietrelcina. Alcuni amici lo invitano ad andare con loro a San Giovanni Rotondo. Dice: i due santi del nostro tempo erano di fronte, dopo che Padre Pio lo aveva guardato a lungo e seriamente lo abbracciò spontaneamente dicendo: tu un giorno sarai papa, ma vedo sangue e violenza nel tuo futuro. Quello sguardo scanner, risonanza magnetica, risonanza spirituale un po', che vede in profondità e in lontananza. E i sacerdoti polacchi presenti ricordano ancora quelle non usuali parole di questo incontro. E chi accompagnò dopo da Padre Pio il giovane Carlo Wojtyła venne a sapere dallo stesso, da Carlo Wojtyła, che lo stigmatizzato gli disse: rivolto al futuro, dice: studia le lingue perché diventerai papa, ma ne avrai per 2 anni e mezzo. No, questa data non è ben chiara a che cosa si faccia riferimento. Però ecco, questo suo prepararsi, nasce una grande amicizia tra Padre Pio e Carlo Wojtyła. Un giorno si troverà anche a dover intercedere per una preghiera che Karol Wojtyła invia per una sua figlia spirituale, un'amica di infanzia, un'amica di famiglia, Lavanda Podvaska, che era in fin di vita per un timore alla gola, una leucemia, che un po' gli esperimenti dell'SS nei campi di concentramento le avevano causato. E la raccomanda alle preghiere di Padre Pio. Qui siamo nel novembre del 62, era Roma, e gli viene informato da un'amica di famiglia che c'era in fin di vita per questo male. Non c'era più niente da fare. Il futuro Papa decise immediatamente di rivolgersi a Padre Pio e, attraverso il commendatore Battisti, amministratore della casa sulla sofferenza, consegnò personalmente, urgentemente, la lettera in latino, che lesse, arrivato in convento su richiesta di Padre Pio. E Padre Pio ascoltò in silenzio il messaggio, poi disse: "A questo non si può dire di no. A questo non si può dire di no." Quando vedi, quando arrivano certi personaggi, ti arriva Antonio una lettera di Mosè, e dopo dice:
Sì,
"Questo
questo è vero, è vero.
non si può dire di no." Allora dice: "Angelino, dice, conserva questa lettera perché un giorno diventerà importante." Qualche giorno dopo, la dottoressa Lavanda Podvaska era completamente guarita e il Santo Padre vuole ringraziarlo personalmente di questo dono. E poi sarà anche attraverso questo miracolo che, per la canonizzazione di San Pio Pietrelcina, e sbloccherà anche lui, dopo tutto quel mare magnum di calunnie, accuse, che teneva bloccata la causa di canonizzazione al Santo Ufficio. Quindi venerabile, salvo Dio, venerabile, beato e santo, San Pio e Giovanni Paolo II, a dargli questa, innalzarlo agli altari, lui che aveva toccato con mano la santità di questo grande santo. Ci dicevi, Antonio, invece, di un attentato che subisse
Sì.
San Giovanni Paolo II a Fatima, perché sappiamo che San Giovanni Paolo II non era a conoscenza di Fatima. Infatti, nel primo incontro che farà con Suor Lucia, dice: "Guarda, sono dovuto diventare Papa per poterti venire a incontrare e imparare a conoscere Fatima." Quindi il Signore fa sempre fare delle strade, dei percorsi, non sono sempre un po' quelli che scegliamo noi, un po' di strade, però sa far arrivare al capolinea, alla strada giusta, ci dà sempre delle indicazioni per imboccare. Ci vuoi dare qualche indicazione di quello che capitò?
Dunque, era il 13 maggio del 1981 e il Papa si trovava nel pomeriggio, durante l'udienza generale del mercoledì, però si trovava poi dopo in piazza San Pietro. Ma è quello che succede è veramente, io devo dire la verità, no? Ero non tanto grande, però ricordo che si consumò possiamo dire, uno degli attentati più gravi, no? Più gravi della storia recente, diciamo. Perché si dice forse un lupo grigio, un mandato dai bulgari, dai russi, insomma, un certo Ali Agca spara. Era tra la folla, io proprio ricordo proprio le immagini, spunta una mano in mezzo alla folla e spara a distanza ravvicinata, quindi colpisce il Papa a morte. Non ha sbagliato, anzi, quando poi dico questo un po' per ricordare la cronaca, no? Perché poi dopo il Papa andò a trovare in carcere Ali Agca e Ali Agca gli disse: "Perché non sei morto?" Perché lui non ha sbagliato, era un tiratore formidabile, quindi doveva morire. Perché non è morto San Giovanni Paolo II? Poi, ecco. Perché fu salvato letteralmente dalla mano della Madonna. Cioè, anche le radiografie che fecero dopo, si vide questo proiettile che ha passato il braccio, ha passato l'intestino, doveva colpire probabilmente l'arteria principale, no? Che dal cuore scende giù, e invece devia. A un certo punto la sua traiettoria misteriosamente forma un angolo. Ecco, e qui, padre Giampiero, che cosa dobbiamo dire? Che dopo è stato un po' lo stesso Papa che ha ricostruito, no? Questo suo salvarsi in maniera prodigiosa.
Se non ricordo male, posso intervenire?
Sì,
Sì,
certo.
certo, Mosè. Se non ricordo male, lui appunto, sì, perché aveva il proiettile, aveva sfiorato l'aorta, no? Per cui
Esatto, l'aorta.
lui disse, mi sembra, se no, una mano ha sparato, ma un'altra mano ha deviato la pallottola. Per cui.
Esatto, sì.
Sì, ha guidato il proiettile in modo che bypassasse, facesse lo slalom tra gli organi vitali del Sommo Pontefice. Questa cosa qui è stato un intervento. Ecco, per questo questa sua meraviglia che dal piano umano ha fallito, perché chiaramente è intervenuto il piano soprannaturale, i piani alti sono intervenuti per salvare. Infatti, Gianni Paolo II però diceva. Quando veniva colpito e portato all'ospedale, non posso morire adesso non posso morire perché ho ancora una missione da portare avanti. Però pensa a un'altra considerazione, come il Sommo Pontefice già nel 1979 conosceva le intenzioni e il nome di colui che lo voleva uccidere. Quando San Giovanni Paolo II nel 79 si trova in pellegrino in terra di Turchia, il suo futuro attentatore aveva inviato una lettera ad un giornale locale dichiarando che era evaso dal carcere con lo scopo di uccidere il massimo nemico, cioè il Papa. E il quotidiano Il Milliet riceve da Ali Akka una lettera che dice: nella paura che la Turchia e i suoi fratelli arabi creino un nuovo potere politico, economico e militare in tutto l'Oriente, l'Occidente ha spedito senza indugio come capo religioso il comandante dei crociati Giovanni Paolo II. Se questa visita inopportuna e senza senso non viene annullata, io certo lo ammazzerò. Bisogna che qualcuno paghi per l'attacco perpetrato per la Mecca negli Stati Uniti di Israele. Faceva riferimento anche un po' ad altri attentati che c'erano stati in quegli anni. Comunque, vediamo un po' come già si era firmato come pronto a uccidere il Papa e anche la beata, un'altra santa del tempo, la beata Elena Aiello, riceva dalla beata Vergine Maria in quegli anni come la Chiesa verrà perseguitata, dove il Papa dovrà soffrire molto, e ancora, figlia mia, prega affinché verrà il gesto per ammazzare il Papa possa essere sventato, possa fallire. E ancora, quando a un certo punto Elena Aiello vede, dice, ha una visione: Signore, questo non permetterà. E dice: ho visto tanta gente in San Pietro, tanto clamore, poi tra la folla qualcuno che vuole uccidere il Santo Padre, poi confuso tra le grida. E un po' tutte questi momenti in cui si vedono un po' diversi mistici così che vedono. E quindi San Giovanni Paolo II sapeva che era ricercato a morte, sapeva che era nella possibilità di chiunque di uccidere, perché anche proprio come andava senza più di tanto protezione in mezzo alla folla, così ovviamente è alla mercé di tutti. Cioè, però so che Dio, se vuole, può proteggermi. Sono qui per questo punto. C'è anche una bella profezia di Don Dolindo Ruotolo, che scrisse, questo grande santo, il santo di Napoli, chiamava Padre Pio: il mondo va verso la rovina, ma la Polonia, come i tempi di Sobieski, sarà come quei 20.000 che salvarono l'Europa e il mondo dalla tirannide turca. Cioè, sorge un nuovo Giovanni, è Giovanni Paolo II.
Ah.
Quindi Aliaca riteneva il Papa come il massimo nemico e arrivando a scrivere che io di certo lo ammazzerò. Quando un giornalista polacco, amico del Papa, rivelò al medesimo il piano omicida di quel terrorista turco, il Santo Padre si fece pensieroso, poi esclamò: dunque si chiama Aliaca. E ecco qua questo, quindi ecco di questo attentato che è portato Ali Akka a portare a questo attentato, ma di cui ci sono poi degli altri risvolti molto importanti. Però, se sei d'accordo, Antonio, facciamo una piccola pausa
Sì.
per.
Sì, siamo esattamente nell'orario che di solito utilizziamo per cedere per qualche minuto la linea alla regia e per permettere alle persone che volessero comunicare con noi di poterlo fare. Però questa settimana, cari amici, fatelo per iscritto, cioè utilizzate eventualmente il nostro WhatsApp. Con l'account della radio Buon Consiglio. Ci separiamo da voi per qualche minuto e poi riprendiamo questa, direi che è una cronaca di eventi assolutamente straordinari che hanno riguardato il Papa, Fatima e tutto il destino proprio dell'umanità. Ci sentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci qui di nuovo, riprendiamo la nostra proprio cronaca di quegli eventi che direi, Padre Ciampio, che vediamo proprio un intreccio, no? Di fatti di cronaca storici, no? Con dei fatti spirituali. Cioè, qui veramente è stato quello uno dei momenti nei quali l'intervento proprio dell'Immacolata che ha salvato la vita a questo Papa. Ah, ricordo per inciso, così giusto per un dovere così di cronaca, che quel giorno, il 13 maggio, scusatemi, il Papa avrebbe dovuto tenere, scusatemi, una catechesi sulla, perché erano 90 anni della Rerum Novarum, non so se ricordate. Questa enciclica di Papa Leone XIII, lo stesso Papa che fece, no, l'esorcismo, no, che compose quella preghiera di esorcismo che si recitava dopo la Santa Messa, avrebbe dovuto istituire il Pontificio Consiglio per la Famiglia. Perché? Perché questo? Perché sempre Suor Lucia, vedete come proprio si sono intrecciati, no? I fatti storici e i fatti spirituali, diciamo, soprannaturali. Suor Lucia ha comunicato che negli ultimi tempi ci sarebbe stata una lotta spietata, ecco, del nemico infernale contro la famiglia. E quindi Caffarra, altri, insomma, hanno ritenuto opportuno suggerire al Papa di istituire questo pontificio consiglio proprio per la famiglia. E è stato colpito in quel momento. Quindi è come se proprio un braccio di ferro, no? Tra le forze del male e le forze del cielo, che invece hanno poi dopo consentito a questo Papa di fare tutto quello che avrebbe poi fatto, insomma, compreso Padre Giampio, la caduta, noi dobbiamo ricordare anche questo fatto, la caduta della dittatura sovietica comunista, la caduta del muro di Berlino è sempre stato dovuto all'opera e alla preghiera di questo Papa.
Sì, e questo è proprio ancora collegato anche con questo attentato, perché se vogliamo un po' parte da tutto questo. Un'altra piccola coincidenza, o meglio qualcuno direbbe Dio incidenza, pochi giorni prima dell'attentato, dopo l'Angelus, nel saluto dei presenti, Giovanni Paolo II che rimane assorto in pensiero e mormora a bassa voce le parole che il microfono comunque captò e propagò: il Signore resta con noi perché si fa sera. Ma la mattina dell'attentato, cosa capita? Era stata celebrata la presenza di Suor Lucia, una messa proprio per il Papa, per San Giovanni Paolo II, dalle Carmelitane, perché era il 64esimo anniversario della prima apparizione di Fatima. E quando si seppe dell'attentato, ecco che la superiore carmelitane, di cui Lucia faceva parte, esclamava: la vita del Papa è stata salvata dalla Madonna. E di ciò ne persuase anche lo stesso pontefice, e come più volte ha voluto modo di manifestare nel corso dei suoi interventi verbali. Cosa capita? Quindi abbiamo nel pomeriggio del 13 maggio, capita questo attentato, l'aggressione al Santo Padre. Sono in piazza San Pietro, ed ecco questo attentato, che erano le 17 e 17 ora italiana, e quindi il 13 maggio 81, piazza Gremita, alle 17 e 17. La folla prima esultante e rispettosamente silenzio dopo accompagna il dramma dell'attentato, già presagito già da diversi messaggi precedenti. E dopo che questo atto fece sorgere l'ultima frontiera della misericordia divina, infatti, Da questo momento, San Giovanni Paolo II, l'operazione, le 4 ore di operazione in sala chirurgica per estrarre quel proiettile che poi andrà in dono alla corona della Beata Vergine Maria, che qui anche qui c'è un aneddoto molto bello, interessante, se dopo avremo tempo, e invece la veste sanguinata andrà alla Madonna Nera di Częstochowa, la veste bianca insanguinata, proprio per affidare e consacrare tutto il suo pontificato alla Madonna. Vediamo come San Giovanni Paolo II arriva nel motto episcopale Totus Tuus. San Giovanni Paolo II non conosceva Fatima, una volta che si riprende, la memoria era andata persa, adesso devono recuperarli, comincia dopo a fare questi collegamenti, la data dell'attentato, l'apparizione di Fatima, e pensa di farsi portare qualcosa che parli di Fatima e anche del terzo segreto di Fatima. E da qui comincia un po' la vicenda che legherà un po' il suo pontefice a Fatima. Già su Lucia aveva scritto al momento dell'elezione del Papa un messaggio di ringraziamento per la sua missione e la compagnia. Su Lucia incontra il Sommo Pontefice, il primo incontro, in occasione l'anno dopo dell'attentato. Siamo in maggio 1982 e San Giovanni Paolo II va pellegrino a Fatima per ringraziare la Madonna della sua materna protezione. Era stato inviato in Portogallo anche dalle autorità civili, dalle autorità religiose, ma dal suo scopo principale è proprio recarsi per ringraziare la Madonna e poter avere un incontro con Suor Lucia. Ecco che Suor Lucia era stata già nei giorni precedenti da Coimbra, va al Carmelo di San Giuseppe, che si trova a Fatima, e dopo qualche tempo ha occasione di incontrare il Sommo Pontefice ed è lei che un po' ci descrive questo primo incontro col Sommo Pontefice. Dice: ebbi la possibilità di parlare col Santo Padre, anche se il tempo passava molto rapidamente. Ciononostante consegnò la lettera che suscitò grande curiosità a tutti i giornalisti e che più tardi servì da orientamento dell'interpretazione della terza parte del segreto di Fatima. Suor Lucia sapeva che poteva incontrare il Papa, non sapeva se avrebbe voluto poter manifestare o parlare un po' con riservatezza, se avesse avuto il tempo, l'occasione, che prepara quindi una lettera personale per il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II. La sua missione di far conoscere la devozione, la consacrazione con l'Immacolata, devozione più incensurata del mese, far conoscere questo insegnamento non l'ha mai messo da parte. Infatti penso che sembra che nel suo epistolario si raccolgano oltre 3.000 scritti indirizzati ai Sommi Pontefici, se non sbaglio come numero. Mi sembra che sia verosimile su questo numero. Quindi per lei tutti questi anni era stata parlata un po' la spina al fianco dei sommi pontefici del XX secolo da alcuni un po' su Lucia per tutto quello che chiedeva e non sempre si riusciva un po' ad attenere tutte quelle richieste che la Madonna gli aveva consegnato. Però ecco che manda questo scritto, consegna questo scritto al Sommo Pontefice, e il Papa riesce un po', e grazie anche alla sua capacità di comprendere il portoghese, poter rimanere nella stessa stanza solo insieme con Suor Lucia per poter confidenzialmente poter parlare. La mattina del 13 maggio, non essendo stato possibile, si ebbe l'incontro tanto desiderato e da San Giovanni Paolo II e Suor Lucia presso la casa della Madonna del Carmelo. Si ritrova che Suor Lucia esonerarono l'interprete e si capirono benissimo. Il Santo Padre l'attendeva alla porta dello studio dove si dovevano incontrare. Suor Lucia gli descrive questo incontro. Il Santo Padre, tenendo la mia mano destra tra le sue mani, disse: dobbiamo parlare in fretta perché il tempo è poco. Da molto tempo desideravo questo incontro, ma ho dovuto diventare papa perché avvenisse. Un po' esempio questo, disegni del Signore come vogliono intrecciare questo incontro. Fece due domande alle quali rispose con semplicità e sincerità. Dice: mi sembrava di trovarmi davanti a Dio, al quale non si nasconde nulla e si dice tutto. Perché dice, ecco, la fede mi faccia sapere che ero davanti al rappresentante di Dio, il vicario di Gesù Cristo. In seguito gli espose ciò che desiderava dire a Sua Santità. Parlammo del segreto, concordammo che era più prudente mantenere il silenzio come era stato fatto fino ad allora. Poi parlammo della consacrazione della Russia, l'unione con tutti i vescovi del mondo. Le difficoltà erano molte, tuttavia il Santo Padre si mostrò assolutamente favorevole e disse: faremo tutto quanto sarà in nostro potere. E Suor Lucia continuò a esporre verbalmente il contenuto della lettera. Chiese innanzitutto che il rosario fosse dichiarato preghiera liturgica. Gli parlò di una lunga meditazione sulla preghiera dell'Ave Maria del Padre Nostro, che il Santo Padre rispose molto bello. Chiese la beatificazione dei pastorelli e infine la pubblicazione degli appelli del messaggio di Fatima. Scritto che Suor Lucia chiamò trasmissione del messaggio che aveva redatto per dare una risposta generale a tutte le domande e le ansie che le pervenivano attraverso la numerosa corrispondenza che riceveva, il cui giornale originale aveva inviato a Paolo VI. Il Papa promise di occuparsi e disse desiderare di vedere presto i pastori beatificati. Quindi, questo anche testo che stiamo utilizzando, che abbiamo cominciato a utilizzare, degli appelli del messaggio di Fatima, pubblicato negli anni 1997 per la prima volta, era già qualcosa che Suor Lucia aveva già preparato, già in quegli anni, siamo già negli anni 80, e addirittura sembra che l'avesse già consegnata a Papa Paolo VI, quindi siamo già almeno 77, almeno prima, almeno nel 77. Quindi anche questo testo qui mantiene un po' tutta la sapienza, tutta tutta quella meditazione che Suor Lucia ha fatto su Fatima, veramente. Ed era una di queste richieste che voleva insieme alla beatificazione dei santi pastorelli e dei suoi cuginetti. Quindi qualcosa che gli stava veramente a cuore, come qualche cosa che poteva aiutarci a comprendere e vivere meglio anche il messaggio di Fatima. Anche questa è una cosa abbastanza interessante, non ti sembra, Antonio?
Sì, scusami, avevo il microfono spento. Certo, mi sembra tutto veramente, come dicevo poc'anzi, un intreccio di eventi che fanno vedere proprio come dire, un intervento soprannaturale, continuo, diciamo. Anche questo libro, no, che noi stiamo seguendo, no, come guida per questo catechismo che ci viene da Fatima, tutte le cose trattate in questo libro, poi lo vediamo man mano, hanno un'importanza straordinaria per noi, perché veramente sembrano poi dopo profetici, no? Per quello che avverrà, che sta avvenendo anche nei nostri anni. Quindi diciamo che San Giovanni Paolo II e Suor Lucia a un certo punto sono diventati quasi come due coprotagonisti proprio, no? Di questa mano che dal cielo interviene, no? Sui fatti umani.
Sì, Antonio, è proprio un intervento del soprannaturale sui nostri tempi, un intervento proprio per aiutarci a trovare questo grande dono che la misericordia del Signore ci concede. Quindi in questo primo anniversario dell'attentato si reca pellegrino a Fatima per ringraziare la Vergine e ancora per risvegliare il popolo di Dio sulla necessità di attuare il messaggio di Fatima, per bloccare le conseguenze apocalittiche derivanti dal suo rifiuto. Diceva, quando arrivò Fatima nel discorso del 13 maggio: in tutto ciò che mi è successo ho visto una speciale protezione materna della Madonna, dice San Giovanni Paolo II, ma nella coincidenza anche un richiamo a prestare attenzione al messaggio di Fatima. E come primo atto di risposta ha voluto compiere l'atto di affidamento, di consacrazione al cuore immacolato di Maria, davanti ai numerosissimi pellegrini pervenuti da ogni parte del mondo. si parlava che nel 13 maggio 82 circa di 2 milioni di persone presenti a Fatima in quella circostanza. Ancora in quella preghiera che dice: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, davanti agli occhi le dolorose esperienze della famiglia umana, aiutaci a vincere le minacce del male che grava sul nostro contemporaneità e sembra chiudere le vie verso il bene. Liberaci dalla fame, liberaci dalla guerra, liberaci dall'odio, dall'avvilimento, dalla dignità dei figli di Dio. Liberaci dal tentativo di strappare dai cuori le verità stesse di Dio. Proprio combattendo contro questo infernale assalto dei senza Dio, di coloro che volevano combattere Dio. E ai piedi della Bianca Signora, nella terra che l'ha vista splendere più del sole, Giovanni Paolo II ha elevato questo grido, questa invocazione per il mondo intero. E forse in quell'istante il suo sguardo avrà cercato nel mistero angoscioso un segreto, quanto ancora rimane sospeso nel futuro dell'uomo. È la terza parte del segreto di Fatima. Nella speranza di poterlo cancellare con la preghiera e con la conversione. Gli sforzi del Papa si orientano alla grande domanda espressa dalla Madonna a Fatima a Tui 1929, 13 giugno, in cui Dio vuole che il Santo Padre faccia in unione con tutti i vescovi del mondo la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato. Ci fu quella consacrazione, Sor Lucia assistette con cuore commosso, però dice: la mia missione non era ancora compiuta perché dice la consacrazione non era ancora avvenuta nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla Madonna. Consacrazione della Russia in unione con tutti i vescovi del mondo. Mancava ancora questo. Diceva ancora Giovanni Paolo II, per spiegare i suoi sforzi, denuncia apertamente le gravi minacce sul mondo a causa di tanto rifiuto. Dice: di fronte a noi sta il pericolo dell'apostasia da Dio, sta il pericolo della lotta contro Dio e contro tutto quello che è sacro e divino. Forse siamo vicini al tempo predetto da San Paolo, il tempo dell'Anticristo, che si alza contro Dio e contro ogni specie di religione. È il tempo però in cui anche lo Spirito Santo mobilita attraverso la Madonna tutta la Chiesa. Quindi, come l'apparizione quando di San Pietro Petralcini a 16 anni, che ha questi due eserciti, questo esercito di demoni con Lucifero, così, e tutte queste schiere angeliche contrastate con il nostro Gesù Cristo. È proprio questo combattimento aperto che si sta svolgendo. Quando il 25 marzo, poi, San Giovanni Paolo II si rivolgerà alla collegialità dei vescovi, propone di esprimere un gesto solenne ufficiale di consacrazione al cuore Immacolato di Maria che compie nella piazza San Pietro. E ancora una volta, per bocca del Vicario di Cristo, del suo capo visibile, viene rinnovato questa consacrazione che è stata fatta nell'82 con una menzione particolare che fece San Giovanni Paolo II e su quei paesi che la Madonna attende la sua consacrazione, quindi un po' implicitamente voleva inserire anche la Russia. Alla richiesta rivolta una stretta cerchia di persone sulla mancata pubblicazione della terza parte del segreto di Fatima, il Papa rispondeva, diceva queste cose, dice: vedi, per i suoi contenuti impressionante e per non incoraggiare un po' il comunismo ateo a certe ingerenze, i miei predecessori hanno preferito una relazione diplomatica. Però, dice, ogni cristiano basterebbe sapere quanto segue quando si legge che oceani inonderanno interi continenti, che gli uomini verranno tolti dalla vita repentinamente. Se uno sa già questo, non è davvero necessario pretendere la pubblicazione di questo segreto. Cioè, molti vogliono sapere solo per curiosità e sensazione. Questo diventa pericoloso e non serve a nulla. Quando dicono che ormai non si può più fare niente. Ma c'è una medicina, e il Papa afferrò il rosario dicendo: ecco la medicina contro questo male. Pregate, pregate e non interrogate ulteriormente. Tutto il resto raccomandatelo alla Madonna. diceva dobbiamo essere ben pronti a grandi prove vicine che potranno richiedere anche il sacrificio della vita per Gesù Cristo. Le prove potranno essere ridotte con la vostra e la nostra preghiera, ma non possono essere evitate, perché un vero rinnovamento della Chiesa potrà avvenire solo in questo modo. Come già tante volte la Chiesa rinacque dal sangue, non sarà diverso neppure questa volta. Siamo forti e prepariamoci, confidando in Gesù Cristo e nella Sua Madre. Preghiamo molto, preghiamo spesso, preghiamo il Santo Rosario. E questo un po' ci fa comprendere quanto è importante riuscire ad accogliere tutti questi insegnamenti che ci vengono ricordati e che ci aiutano un po' a comprendere queste verità. E vediamo un po' in conclusione, pur attribuendo le parole del Santo Padre, vogliamo esprimere qualche commento un po'. Un po' dal contesto si deduce due riferimenti precisi, il mondo e la Chiesa. E nel mondo si sono verificati in questi anni e si stanno verificando momenti drammatici sul piano naturale, possiamo vedere catastrofi, carestie, terremoti, guerre, violenze, genocidi, crisi profonde nella Chiesa, carattere dottrinale, accompagnato anche da una perdita del senso della vita cristiana, una perdita del senso del peccato, e quelle grandi prove vicine da richiedere anche il sacrificio della vita, secondo le affermazioni del Papa, si possono riferire sia al grande attentato in piazza San Pietro che minacciò la sua stessa vita, ma anche tante altre circostanze. Se San Giovanni Paolo II avesse rivelato quale contenuto, la terza parte del segreto, le minacce apocalittiche per il mondo e crisi per la Chiesa, ciò poteva essere verissimo e corrispondeva a quanto la Madonna aveva detto in precedenza. Perciò ecco la medicina contro il male, pregare, pregare e confidare in Cristo e nella sua madre. Questo ci garantisce questa riduzione di queste minacce, essendo il Signore un Dio di misericordia. Altro rilievo importante è quel risveglio di base nel popolo di Dio. Servono veramente un richiamo di conversioni, di ritorni alla vita cristiana, ritorni alla vita di preghiera. E anche il motivo per cui dichiaro di non essere davvero necessario pretendere la pubblicazione di tutte tante altre cose. Quindi la figura di San Giovanni Paolo II entra in questa dimensione di Fatima con una presenza molto chiara, praticamente con questo, la consacrazione fece nel 84, ci furono dei risvolti a livello anche dell'Est Europa che facevano un po' sperare, presagire che il Signore avesse accolto questa consacrazione. In ogni caso la consacrazione che Gesù chiedeva al cuore immacolato di Maria, presidente della Russia, per bloccarla dalla diffusione dei suoi errori, è stata particolarmente questa. Voglio che il cuore di mia mamma celeste, dell'Immacolata, della Madonna, venga onorato. Quindi, come con Santa Margherita Maria la Cocca, ebbe il compito di diffondere il culto al Sacro Cuore di Gesù, la devozione, i primi 9 venerdì del mese, Gesù vuole che adesso Sua Lucia, la Lucia avesse il compito di diffondere la devozione al cuore immacolato di Maria attraverso la consacrazione della Russia, la consacrazione di ogni cuore e la pratica dei primi 5 sabati del mese con quella confessione e comunione di riparazione. Un po' questo è quello che ci parla oggi di Fatima e un po' che siamo chiamati anche noi a poter mettere in pratica questi insegnamenti che attraverso San Giovanni Paolo II, attraverso San Lucia, che il cuore immacolato di Maria ha voluto trasmetterci. Va bene, Antonio?
Va benissimo, veramente ci sentiamo, come dire, proprio nel doveroso avviso, ecco, che riscopriamo questi eventi, riscopriamo questi messaggi di Fatima perché veramente ci sembra adesso, magari più di allora, che il destino dell'umanità intera, no? Che si sta così allontanando da Dio e che vive anche questi periodi di crisi, di fede, nella famiglia, eccetera, passa per accettare e per, diciamo, rispondere agli appelli che la Madonna ha fatto a Fatima.
Bene, concludiamo con la preghiera e la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io t'ami sempre più. Sì,
Dolce cuore di Maria.
la salvezza dell'anima mia. E
Il Signore sia con voi.
con il tuo spirito.
Vi benedica Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.